generale direi che per quanto riguarda il Nord Africa mi sembra che la tendenza insomma sia abbastanza chiara, e devo dire era abbastanza prevedibile, cioè che le dittature in modo diverso, naturalmente bisogna anche tener conto della diversa entità dei paesi, no? Perché si passa dalla Tunisia, che è un paese piccolo, all'Egitto invece, che è una potenza con decine di milioni di abitanti, eccetera, che la tendenza sia la sostituzione, diciamo, delle dittature grosso modo filo occidentali, no? Perché paradossalmente lo erano tutte, insomma, anche se la Libia lo era diventata recentemente dopo la conversione di Gheddafi, diciamo, all'Occidente, insomma, però alla sostituzione di queste dittature con dei regimi che sono ancora estremamente fluidi, no? Perché tutto quello che stiamo dicendo, come dire, è molto aleatorio, con dei regimi in cui naturalmente però l'unica forza che si sta facendo avanti è la forza, diciamo, a vario titolo. Adesso poi la definizione di islamista è molto generica, perché bisogna vedere se tutte queste forze si rifanno, con tutte le differenze, più al modello Erdogan che ad altri modelli, ma insomma per un motivo abbastanza semplice, cioè in sostanza che le altre ideologie politiche o sistemi politici erano ampiamente screditati.
Sì, diciamo, cioè, che la Turchia oggi sinistramente, no, si offre come modello per le democrazie neonate del Nord Africa, o certo, future o che verranno, certo, si propone come modello vincente in qualche...
Sì, assolutamente, ma il motivo di fondo è che qualunque altra ideologia politica era screditata da molto tempo, cioè in fondo, con tutte le differenze, voglio dire, sia Mubarak che Gheddafi, eccetera, erano eredi del nasserismo, no? Quindi di questa, così come in un certo senso lo era, ma con tutte le differenze lo era il modello iracheno, eccetera, e questo è stato distrutto, cioè l'antiimperialismo così un po' generico, ma il nazionalismo, eccetera, ha portato soltanto a dittature, e l'unico modello di riferimento che era disponibile era grosso modo quello dell'Islam. A me ha colpito moltissimo un'intervista che ho letto ieri sui giornali, in cui uno diceva: ma no, io voto islamico perché l'Islam in questa versione moderata, così dicono per il momento, è l'unica forza politica che mi permette sia di mantenere la decenza, cioè un po' le tradizioni, un certo tipo di vita decente, eccetera, sia al tempo stesso mi propone delle banche che mi fanno interessi a prestito zero, insomma un modello di solidarietà come avviene anche in altre zone. Direi che il punto essenziale è questo qui, cioè in questo vuoto causato prima dalla corrosione dei regimi e poi dall'abbattimento più o meno manipolato di questi regimi, quello che emerge è l'unica forza che ha un'identità politica precisa.
Certo, anche diciamo il numero uno del CNT libico, Mustafa Abdelil Jalal, in qualche maniera ha sottolineato questo fatto quando ha parlato di Sharia come fonte del diritto. In particolare si è riferito anche all'introduzione della banca islamica,
certo,
di quel sistema lì, cioè,
ma sai, quello è abbastanza... Jalil, i due personaggi, Jalil e Jibril, sono, come dire, come pezzi del vecchio regime, secondo me, a parte il fatto che non li vedo durare molto all'orizzonte, no? Perché certo, in genere in questi casi avviene sempre che la prima botta viene data da pezzi del regime che si distaccano, e poi questi vengono superati, così è avvenuto anche in Iraq, no? Vengono superati da nuove forme politiche, ma direi che quella è una... forse nel loro caso si tratta più di retorica, ma la mia impressione è che invece in Libia stiano emergendo forze inevitabilmente invece che porteranno... La differenza con la Tunisia, che la Tunisia grosso modo ha avuto una transizione pacifica, cioè all'inizio insomma un po' violenta nelle strade, ma sostanzialmente pacifica, mentre invece la Libia è un paese in cui leggevo ieri che ci sono più armi per cittadino per abitante di quanto ce ne fossero in Iraq dopo Saddam.
Sì.
E se si tiene conto appunto che le milizie più attive sono state, vabbè, nell'ambito insomma di una guerra civile che è stata gestita dall'esterno, ma comunque le milizie più attive si rifanno esplicitamente all'Islam combattente, insomma, quindi sì, si preparano scenari, come dire, non so, certo, se suggestivi, ma sicuramente interessanti.
È proprio di ieri la scoperta di una fossa comune, ma voglio dire, adesso ce ne troveremo davanti, no? Per un certo periodo ci siamo sentiti raccontare dei lealisti che trucidavano i rivoltosi, adesso verranno fuori i lealisti.
Ma questo è inevitabile, una guerra civile, soprattutto, certo, una guerra civile che è stata, io trovo che pochi conflitti sono stati così rimossi mentre avvenivano, per esempio dei mezzi di informazione di massa. Si pensa che l'informazione principale è stata data da Al Jazeera, che appartiene allo sceicco del Qatar, che fin dal primo momento ha mirato ad abbattere il regime di Gaddafi, si capisce, e poi naturalmente la NATO ha fatto la sua parte, perché l'atteggiamento, la cosa che a me ha colpito di più in tutta questa vicenda è l'incredibile ipocrisia oggettiva, no? Nel senso che la NATO ha bombardato, ha permesso la vittoria degli insorti, contemporaneamente non abbiamo un'informazione da parte NATO su vittime civili, su tutte queste cose. Vabbè, tutto questo, anche questo era prevedibile, solo che gli scenari che si aprono sono molto vari, insomma.
No, però davvero, chi si fosse messo a cercare su internet o in altra maniera notizie sulle vittime civili si sarà assolutamente reso conto che era praticamente impossibile, è stato impossibile per tutto il conflitto, non c'era nessuno che quantificava, c'erano pochissime fonti,
assolutamente, guarda,
sembrava che cadessero panettoni dal cielo.
Sì, no, assolutamente, l'unico documento che io finora ho trovato che è minimamente, come dire, attendibile è questo documento di Amnesty International, che è stato rilasciato circa un mese fa, qui a metà settembre, che però è abbastanza agghiacciante, nel senso che distribuisce equamente i crimini contro l'umanità tra i gheddafiani e porta anche attualmente dati personali eccetera, però non può fare analisi quantitative, perché anche questi Amnesty International si basano solo su ciò che è documento. Questa è la tragica non conoscenza dei fenomeni di guerra che è già avvenuta nel caso dell'Iraq, perché in certi casi possono fare solo valutazioni statistiche sugli abitanti di un certo quartiere prima, durante e dopo il conflitto, certo. Ma dato che in molti casi si tratta di sparizioni, le sparizioni non sono documentate, no? E quindi questa è la verità, cioè la vecchia banale frase che in caso di guerra la prima vittima è la verità, purtroppo non è stata mai così verificata come in questi casi.
Sì, torniamo un attimo sulla Libia, in particolare su quello che rimane in Libia e sugli scenari che si aprono. Cioè, mi pare, no, che i dati fondamentali siano, da un lato, la mancanza totale di esperienze politiche che abbiano camminato in questi anni, perché comunque Gheddafi in quello totalizzava le pulsioni politiche libiche, e difatti tutti i vari pezzi grossi del CNT arrivano in qualche modo dal regime,
certo.
Chi prima o chi dopo si è staccato, ma alcuni anche molto recentemente, e dall'altro diciamo le stratificazioni di potere che questa guerra lascia, no? Ci sono, misurata appare proprio come una città-stato, rimangono le divisioni storiche su cui anche questa guerra si è innestata, che sono quelle tra la Tripolitania e la Cirenaica, cioè c'è un livello tribale, sembra molto più complicata che in Tunisia la situazione, al di là di quello che semina la guerra, proprio
assolutamente sì, no, è complicatissima, anche perché adesso io non amo molto i discorsi sulle tribù, nel senso che mi sembrano anche molto grossolani, certo. Però è indubbio che ci siano io parlerei piuttosto di grandi sistemi familiari allargati. Stiamo parlando di un paese di 5 milioni di abitanti, grande 8 volte o 6 volte l'Italia, quindi dal punto di vista del territorio, quindi se non di più, quindi estremamente, come dire, disabitato. Contemporaneamente esistono, più che stratificazioni, direi costellazioni di sistemi di potere, perché c'è la divisione storica classica tra Tripolitania e Cirenaica, che c'è sempre stata, cioè paradossalmente era stata prima l'Italia, voglio dire, poi la vittoria della Seconda Guerra Mondiale a unificare la Libia come qualcosa di unico, no? Perché le divisioni c'erano sempre state in precedenza. Poi naturalmente ci sono i mondi di cui si sa pochissimo, no? Che sono soprattutto le zone berbere, no? Di montagna o di collina del sud-ovest e del sud, che hanno contribuito moltissimo, che sono state quelle che sono impadronite di Tripoli. Poi, come dicevi tu, c'è Misurata, che è una città, come dire, città-stato, insomma è una situazione, questo dal punto di vista, diciamo, della divisione geografica del paese. Poi ci sono tutte le divisioni. La Libia non ha avuto praticamente un sistema politico negli ultimi 40 anni, aveva un gruppo familiare, militar familiare si può dire, no? Che governava questo paese e lo foraggiava con i proventi del petrolio, ma non esisteva nulla di simile né a una società civile, i partiti erano vietati e quindi c'era un vuoto, no? Che fondamentalmente era tenuto in piedi, questo dobbiamo ricordarlo perché sennò saremmo ingiusti dal punto di vista storico, che era tenuto in piedi da un brandello di Stato sociale, cioè fondamentalmente i libici non se la passavano male, no? Sotto Gheddafi. Quali sono stati gli elementi che hanno innescato? Naturalmente è stato molto importante l'effetto delle altre rivolte, no? Perché oggi poi con il sistema, però bisogna tener conto che la Libia, per esempio, diversamente dall'Egitto, non era affatto un paese in cui internet fosse così diffuso, probabilmente soltanto un decimo della popolazione ne disponeva. Comunque quello c'è stato. Poi c'è stato sicuramente l'esaurimento di un regime come quello gheddafiano, che da anni, però non dimentichiamoci, era in crisi, no? Già dopo la guerra con le disastrose guerre con il Chad era in crisi. In più c'è stato poi un mutamento di posizione internazionale e direi ultimo fattore importantissimo, una crisi delle materie prime, quindi la crisi economica ha avuto un impatto molto forte all'inizio. Tutte queste cose si sono mescolate e probabilmente avrebbero portato nel giro di qualche anno allo stesso risultato, sia ben chiaro, ma a questo punto c'è stata l'iniziativa avventurosa, la scommessa, no? L'azzardo di Sarkozy, perché è stato lui in fondo a trascinare tutti in questo conflitto, che ha tanti motivi, no? Aveva motivi di politica interna francese, aveva questione del petrolio, insomma, e tutto questo si è mescolato. C'è una sorta di, si potrebbe dire, di avventurismo nella politica occidentale in questo momento, che però ha all'orizzonte, secondo me, una scommessa, devo dire, assai rischiosa, no? Sul medio-lungo periodo, cioè cercare di allearsi con l'élite islamica in mancanza di qualunque altro partito politico o ideologia politica rilevante per controllare, come dire, un'area che è importante dal punto di vista delle risorse energetiche. Questo è successo in Tunisia, forse succederà in Libia, ma lo scenario è aperto. Lo scenario infinitamente più problematico nell'Egitto e nel Medio Oriente.
Certo, l'Egitto in realtà adesso il ragionamento naturale sarebbe quello di pensare alla Siria chissà lo
Yemen. No, lì direi che, a parte il fatto che appunto il caso della Siria dimostra come le retoriche degli interventi umanitari insomma siano fasulle, perché
certo.
La Siria se non si sfascia dall'interno, cosa che peraltro è possibilissima, tenendo conto che sono delle minoranze anche sostenute religiosamente che governano delle maggioranze, cioè gli alawiti sono fondamentalmente sciiti e la grande maggioranza dei siriani invece sono sunniti, ma insomma a parte quello, il problema è che la Siria è talmente in una posizione critica dal punto di vista strategico, perché da una parte a Israele, dall'altro all'Iran, eccetera, che un intervento militare è impensabile dal punto di vista in questo momento, ma lo sarà anche per molto tempo, se strategico, ed è impensabile soprattutto per le conseguenze devastanti che avrebbe su tutta l'area, su tutto il teatro medio orientale, per cui io credo che ancora per un po' la guerra civile interna in Siria continuerà e che comunque l'Occidente si guarderà bene dall'intervenire.
Ascoltami Alessandro, seguendo un po' il filo del tuo ragionamento anche precedente, certo Gheddafi, dicevamo, è stato colpito perché era sicuramente più debole, cioè era più facile colpire Gheddafi che non la Siria in questo momento, per tutta una serie di ragionamenti. E secondo te Gheddafi gendarme d'Europa era già un segno della sua debolezza?
Ma sai, più che gendarme d'Europa, Gheddafi era una specie di, come si potrebbe chiamare, è difficile dirlo, ma neanche un gendarme, era una via di mezzo tra uno zimbello d'Europa e un gendarmino in questo senso. Anzi, bisogna tener conto del fatto innanzitutto che un regime come quello di Gheddafi inevitabilmente è un regime che non ha una percezione dei cambiamenti all'esterno, questo spiega, questo può spiegare una serie di, cioè naturalmente ci sono dei fattori di carattere nel caso di regimi personalistici, le buffonerie, tutte queste cose qua che sono importanti, ma che spiegano anche come lui non avesse nessuna percezione dei giochi che si volgevano intorno a lui, no? Lui pensava di andare avanti all'infinito scambiando, come dire, il suo potere con i proventi del petrolio, e questo non è successo. Io direi che l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di Gheddafi è stato un atteggiamento di cinico, ma come tutti gli atteggiamenti, diciamo, basati ovviamente sulle relazioni realistiche internazionali. È stato un atteggiamento cinico, nel senso che però contemporaneamente c'erano moltissimi conti da regolare, e lui forse questo lui non ha tenuto minimamente conto, cioè le democrazie occidentali sono vendicative. Gli americani hanno cominciato nell'86 a bombardarlo, gli inglesi avevano ancora la storia di Lockerbie da digerire, insomma queste cose non si dimenticano, no? Cioè, bisogna tener conto che gli scenari strategici vengono preparati e rielaborati in continuazione, e che Gheddafi probabilmente sicuramente era da anni nel mirino, perché poi si pensava anche alla sua sostituzione. Diciamo che le rivolte arabe hanno dato l'occasione, quindi era più che altro, mi spiace dirlo perché io sono rimasto, penso come tutti, agghiacciato dalla sua fine, ma finché era in vita era una specie di, negli ultimi 15 anni, una specie di utile idiota, più che il suo regime, diciamo, era un utile idiota dell'Occidente. Lui non ha capito questo fatto fondamentale, certo. Né poteva capirlo, perché un regime familiare, diciamo come il suo, una dittatura familiare, non può evolversi in mancanza di società civile, e tutte queste cose, non può evolversi attraverso una transizione se non attraverso la famiglia. Questo è il problema, che se tu pensi a tutte le dittature cadute in questo modo, cioè con la liquidazione piuttosto sordida del dittatore, hanno avuto tutte lo stesso andamento, cioè non sono riuscite a trasformarsi in un regime, diciamo, moderato. È successo in Romania con Ceausescu, è successo in Iraq con Saddam Hussein, è successo in Libia con Gheddafi. C'è una grande differenza, diciamo, tra Gheddafi e Mubarak. Cioè, Mubarak era al vertice di un regime politico-militare foraggiato dall'Occidente, ma in qualche modo organico, sviluppato. Cioè, l'Egitto è una società civile molto forte, insomma, è un paese estremamente più complesso. La Libia invece, così come in un certo senso Saddam Hussein e anche la Romania, era un paese invece in cui dietro l'apparenza di un regime c'era un dominio di un piccolo gruppo familiare, quindi in questi casi quando il regime si sgretola non ci sono alternative di fatto, storicamente, se non siano la sua eliminazione.
Alessandro, ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo perché i tempi radiofonici ovviamente stringono. Quale peso ha secondo te oggi? Io non saprei se chiamarlo lealismo, nel senso che più che lealismo genuino o meno, pesa il livello del conflitto che si è avuto, e la Cirenaica aveva desideri di vendetta. Oggi potrebbe avanzargli la Tripolitania. Come pesa quella componente scontenta comunque del processo, secondo te, oggi?
Ma tu dici lealismo nel senso degli gheddafiani?
Sì, gheddafiano in senso lato, questo volevo dire, nel senso gheddafiano in senso di chi ha subito di più le conseguenze della presa di potere del CNT, per cui appunto le fosse comuni che si scopriranno, voglio dire, in una guerra civile non rimangono coinvolte solo le componenti per forza più militanti.
Io la mia impressione è che il regime di Gheddafi avesse un consenso limitato in alcune zone, no? tipo Sirte, pezzi della Tripolitania e in alcune zone del misero apparato statale libico, ma che ci fosse fondamentalmente una generale indifferenza, eccetera. Così come gli altri o hanno cambiato posizione oppure avevano un consenso, soprattutto in Cirenaica, eccetera. Quindi, se è vero che il regime di Gheddafi non era di così impopolare, diciamo che era limitatamente popolare in alcune zone, allora il vero problema è che cosa ne sarà di tutti questi che hanno combattuto per lui, che probabilmente sono molto più numerosi di quanto si pensi, poi si pensi alle famiglie, insomma, agli indifferenti, ai funzionari, a tutta questa gente che magari non ha preso le armi per lui, però non aderisce d'altra parte. E allora, con la presenza di armi che c'è e soprattutto con le divisioni che ci sono oggettive, no, anche tra, tra i ribelli, tra quelli che oggi sono, hanno vinto. Io più che ritorni colpi di coda di guerre civili che insomma non avverranno, avverranno probabilmente se ci saranno dei conflitti forti tra le componenti oggi vittoriose, io penso che ci saranno stilicidio di piccole vendette, piccoli attentati, queste cose qua, che quindi manterranno per molto tempo la Libia in una condizione di instabilità, e questo è un problema. L'altro problema è invece la divisione evidente, in mancanza appunto di partiti, società civile, eccetera, tra i gruppi che oggi hanno vinto. Lì ci sono proprio dei conflitti. Il primo conflitto, secondo me, avverrà con l'eliminazione del ceto dirigente del CNT, già compromesso con Gheddafi. Quindi si aprono scenari, come dire, di, se non proprio di guerra civile, ma di conflitto perdurante.